molto 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 bene. E allora, detto questo, io in realtà vi volevo salutare con un pezzo legato in qualche modo a Segovia, perché è Spanish Caravan dei Doors, 1968, da Waiting for the Sun, pezzo che riprende un pezzo Asturia diventato famoso proprio grazie a Segovia, insomma. Quindi volevo proporre per salutarci. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Io vi invito a mantenere comunque, a restare collegati con il nostro palinsesto per sentire appunto il pomeriggio, passare insieme anche questo pomeriggio, e noi ci sentiamo settimana prossima sempre con Naftalina Corta e Classica. Buona giornata, ciao.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Tutti i giovedì dalle 10 alle 12 l'appuntamento è con Panopticon e con Angelo Pianizzola. Due ore all'insegna delle novità discografiche, ma non solo, in ambito new wave, post-punk, post-rock e noise. Panopticon, il giovedì dalle 10 alle 12 su RadioCittàAperta.it.
Sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa, non vi preoccupate.
Buon pomeriggio a tutti, amici ascoltatori, bentrovati a una radio di libri. Io sono Giovanna Montalbano e abbiamo appena ascoltato, come sempre, come al solito, la sigla che è Rap Lady Gust dei Mezzgacano. Oggi anche una grande puntata, due ospiti che mi piacciono molto, Silvia Lamia, che ha scritto Lazarus, il senso di Bowie per il teatro, edito da Arcana, e Antonio Coletta, con Mia madre astronauta, edito da Ultra Edizioni. Adesso ascolteremo un pezzo di Bowie, intanto io contatto Silvia, così possiamo cominciare a parlare del suo libro. Buon ascolto.
Thank you. The village settles down, undetected by the stars. And the hangman plays the mandolin before he goes to sleep. And the last thing on his mind is the wild-eyed boy imprisoned 'neath the covered wooden shaft. Folds the rope into its bag, blows his pipe of smoulders, blankets smoke into the room, and the day will end for some. As the night begins for one, staring through the message in his eyes lies a solitary sun. From the mountain called Free Cloud, where the eagle dare not fly, and the patience in his sight gives no indication for the townsman to decide. So the village dreadful yawns, pronouncing gross diversion as the label for the dog. Oh, it's the madness in his eyes as he breaks the night to cry, it's really me.
Eccoci con Silvia Lamia. Sarò costretta oggi a sfumare i pezzi perché, per colpa di Silvia ovviamente, perché mi piacerebbe farvi ascoltare il più possibile. Ben trovata Silvia, come stai?
Ciao, grazie, tutto bene, grazie.
Allora, ci parlerai oggi della tua Lazarus.
Sì, e sì.
Vuoi accennarci un po' di cosa si tratta, così almeno facciamo un discorso un po' più, per chi non l'ha letto ancora e non sa di cosa parla con precisione?
Certo, volentieri. Allora, Lazarus, il titolo chiaramente fa riferimento all'ultimo spettacolo in senso stretto di David Bowie, ovvero un musical messo in scena il 7 dicembre 2015, che è considerato il testamento artistico, l'eredità di Bowie per l'appunto, dentro al quale è racchiusa tutta la sua carriera, cioè tutta la sua produzione artistica e oserei dire anche tutta la sua vita. La storia di Lazarus è quella di Newton, che è il protagonista, interpretato da Michael C. Hall, che è lo stesso personaggio, l'alieno, che ritroviamo nell'uomo che cadde sulla Terra. Cioè il protagonista che lo stesso Bowie ha interpretato nel 76 nel film di Nicholas Roeg, appunto L'uomo che cadde sulla terra. Quindi Lazarus, spettacolo di David Bowie, è quasi un proseguimento naturale di questo film, in cui, a detta del regista Nicholas Roeg, Bowie, che interpreta il protagonista, non deve far altro che essere se stesso. Quindi diciamo che è l'ultimo alter ego interpretato da David Bowie. È David Bowie,
come d'altronde lo è in tutte le sue interpretazioni.
Esattamente.
Uno, sì. Nessuno e 100.000, direbbe Pirandello. Quindi emerge in questo musical il suo amore per la fantascienza, il suo amore per la musica, il rock, ma anche il suo amore infinito per il teatro, che inizia sì, molto presto. Io ho scelto un pezzo per introdurti, che è Wild Eyed Boy from Free Cloud, che è il lato B della singolo Space Oddity. In cui lui già si sente molto diverso rispetto a ciò che lo circonda, parla di questo senso di frustrazione, di alienazione, del sentirsi escluso, no?
Questo sì, è un outsider vero e proprio.
Sì. Guarda, io mi sento ancora adesso a 30, ovviamente con le dovute cautele e le dovute distanze, un bambino omosessuale di 6 anni, incompresa, cresciuto in un paese di 3.000 anime. Detto questo, la sua prima esperienza invece cinematografica, ce la ricordi un po'? Perché vorrei fare un discorso cronologico, partendo da come è iniziato, delle figure emblematiche della sua vita, poi anche con Mary Finnegan, Lindsay Kemp, la Beckenham, insomma tutto questo discorso enorme che hai fatto tu nel libro.
Guarda, sì, io ho analizzato soprattutto il Bowie dal punto di vista teatrale, quindi per ricollegarci a quello, diciamo che l'incontro clou della sua vita è stato chiaramente quello con il danzatore Lindsay Kemp, che ho avuto la fortuna di intervistare e di conoscere, e lo conosce giovanissimo, ad appena 20 anni nel 67, e con lui mette in scena il primo vero e proprio spettacolo teatrale, che è Pierrot in Turquoise, e interpreta Bowie la figura di Claude, che è appunto questo Pierrot, questo pagliaccio, che poi ritornerà nella sua carriera, perché anche in Ashes to Ashes, per esempio, anche nel video che vediamo, interpreta un Pierrot, per l'appunto. Quindi ecco, diciamo che Kemp dà il via a questo amore per il teatro, a questo suo scoprirsi veramente attore a 360 gradi. Poi conoscerà Mary Finnegan, che è una delle prime a cui fa ascoltare Space Oddity, che appunto, come dicevi tu, parla di questo Major Tom, che poi appunto riprende questa figura dell'alieno, dell'outsider, anche la fantascienza che ricorre, questa sorta di alienazione del vedersi al di fuori. Insomma, il discorso poi rischia anche di essere un po' banalizzato, ma in realtà è molto complesso, comprende la vita, la morte, anche molto filosofico. Quindi ecco, lui, a partire dalla sua prima esibizione con Kemp, piano piano si introduce al mondo del teatro e inventa questo modo di fare teatro all'interno del rock. Infatti lui dice che i suoi spettacoli sono vere e proprie esperienze teatrali, e dice: devi stare alle mie fantasie per salire sul palcoscenico, e le stesse fantasie lui le porta sul palcoscenico con sé.
Sì. Ma quindi lui conosce Lindsay Kemp, che in qualche modo lo porta su questa strada che poi lo renderà un grande performer, che mette in scena spettacoli veramente unici, in cui poi tra l'altro i suoi personaggi ricorrono in qualche modo. C'è sempre un richiamo, come hai detto bene tu, di Claude, ma anche in Lazarus c'è un ricordo, se non erro, di altri personaggi che ha interpretato in passato. È errato quello che sto dicendo?
Guarda, in Lazarus ricorre la figura dell'alieno, appunto, sì, questa idea, appunto, di alienazione, e tutte le musiche che rientrano in Lazarus, che poi sono tra le più famose della sua produzione musicale, ripercorrono in un certo qual modo i personaggi. Però ecco, diciamo che l'unico vero personaggio di Lazarus poi è Newton. All'interno di Lazarus si trovano richiami più o meno espliciti a quella che è tutta la sua carriera. E come hai detto tu, Kemp è anche colui grazie al quale prenderà vita lo Ziggy Stardust Tour nel 72, che con Ziggy abbiamo il primo vero alter ego di David Bowie. E anche questa scenografia abbastanza semplice ma comunque innovativa, fatta di ponteggi, incorniciata da scale ai lati del palco, all'interno dei quali c'era uno schermo su cui venivano proiettati video in bianco e nero per accompagnare le canzoni. Insomma, questa idea di spettacolo sensazionale, che poi in realtà negli anni 70 chiaramente era sensazionale ma anche abbastanza semplice, e inizia grazie a Kemp.
Sì. Poi che succede dopo questo? Poi lui torna in Europa, a Berlino, dall'amico Iggy Pop.
Esatto, sì, Iggy Pop
e uccide
deve molto a Bowie, sì.
E uccide Ziggy. E lì e scrive Heroes e altri brani che poi faranno la storia,
la trilogia berlinese,
sì. No? E poi dopo la trilogia berlinese arriva The Elephant Man, giusto?
The Elephant Man, sì, allora, che mette in scena Broadway.
Sì, dici un po' di Elephant Man, intanto che io cerco Heroes, così ce l'ascoltiamo.
Sì, allora, ricollegandomi all'uccisione di Ziggy, perché questa cosa a me piace tantissimo, cioè lui si trova costretto a uccidere Ziggy perché lui stesso e il pubblico ormai non distinguono la persona e il personaggio. C'è una sovrapposizione che porta il pubblico stesso, il 3 luglio del 73, scusate, che è appunto l'ultimo concerto di Ziggy, a una disperazione totale, perché quando Bowie annuncia sotto forma di Ziggy la sospensione del personaggio e dei concerti, tutti credono che David Bowie smetta di fare musica, e in realtà lui intendeva chiaramente solamente il personaggio. Quindi questa cosa fa capire anche quanto a volte si sovrappongano le due cose, persona e personaggio, per l'appunto.
E quanto questo sia importante nella sua creazione, anche la voglia di uccidere, far nascere nuovi personaggi, tenere qualcosa di quello che è stato il passato, proiettarsi verso il futuro. Lui in questo è molto versatile, molto eclettico, ma penso sia anche non solo alla sua cultura, che è profondissima, non solo la sua cultura musicale e teatrale, ma anche il fatto che comunque sia un essere umano privo di sessualità, sia così neutro, che questo
fluido,
e questo gli consente anche di poter interpretare chiunque voglia lui essere in quel momento, con il bagaglio che si porta appresso in quel momento. Adesso ci ascoltiamo un attimo Heroes e poi torniamo con te e proseguiamo la nostra chiacchierata, ok? Ti va?
Ok.
grandissimo pezzo questo.
Bellissimo, non si può pazzesco. Non conoscere questo pezzo.
Penso che
anche chi per assurdo non conosce David Bowie non può non conoscere almeno questa canzone.
Sì, sono d'accordo, ma infatti è ormai una canzone che universale. Detto questo, stavamo dicendo in modo anche molto casuale, così almeno creiamo l'engagement nei lettori, sperando che lo leggano, perché è un libro che vale la pena di leggere. Lui comunque preso tra le sue esperienze di vita, anche talvolta crudeli, faticose, ma anche incredibili, e da tutto quello che ha la possibilità di conoscere, perché è una sorta di sanguisuga, lui cerca di succhiare ovunque sapere. E,
un vampiro, come ha detto Kemp a proposito di Bowie.
È incredibile. Così. Scrive, continua a produrre musica, personaggi, e tutto quello che lui produce comunque ha delle relazioni più o meno intense con la letteratura, l'arte del passato o della contemporaneità in cui vive lui. No, mi viene da pensare, ritornando adesso all'Insei Camp, quando lui lo va a trovare in teatro nel 67, che gli lascia il suo primo LP. In quelle LP c'erano pezzi come, che ne so, Come and Buy My Toys, no? Che evoca le raffigurazioni dell'illustratore Radolph Cadelcott, no?
Sì.
Oppure ancora ad altri personaggi pazzeschi che ha creato. Tra i miei preferiti c'è Halloween Jack. E anche qui dietro c'è una storia, no? Stavamo parlando di prima di The Elephant Man.
Sì, guarda, tu hai colto nel segno, nel senso che lui, essendo un vampiro ed essendo anche un lettore appassionato, non smetteva mai di fare ricerca, tra virgolette, e di inserire tutto ciò che gli piaceva e tutto ciò che trovava interessante nella letteratura, nel teatro, nell'arte, inserirlo nella sua arte, nei suoi personaggi. Quindi mi viene, cito sempre quello, anche perché anche lì non si può non conoscere Ziggy Stardust e l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lo stesso titolo riprende un'opera di Bertolt Brecht, sì. Ascesa e caduta della città di Magonni. Quindi ecco, queste eco, che siano brechtiane, shakespeariane, prese da Oscar Wilde, da pittori, continuano a ricorrere, ma gli artisti sono così, prendono e poi rilanciano a loro modo. Esattamente.
Lui lo ha fatto in modo costante e continuo nella sua vita, tanto che se non si analizza con attenzione si rischia di confondersi, anche perché c'è talmente tanto dentro la sua produzione che bisogna studiarla con attenzione per comprendere veramente l'essenza di Bowie. Tu lo hai fatto e hai avuto anche la possibilità di intervistare Lindsay Kemp, infatti l'intervista che hai realizzato si trova all'interno del tuo libro. Che cosa ti ha raccontato invece Lindsay Kemp di Bowie? Della sua passione anche per la mimica, dove non c'è bisogno di usare parole, lui che comunque era anche un grandissimo paroliere, poi sceglieva anche di mostrarsi, di voler approfondire anche la gestualità nelle sue performance, il suo modo di vestire era curato nel dettaglio, poi stravolge anche spesso tutto l'ordine sociale in cui siamo immersi, per i poveri vestiti con abiti pregiati, eleganti.
Esatto, sovverte tutto,
il
ogni
sistema.
Regola, tutto. E come dici tu, appunto, da Kemp prende e lo stesso Kemp insegna il modo di stare sul palco, no? La gestualità, l'abbigliarsi, il prendere questi costumi che Kemp stesso faceva così dall'arte giapponese, che ricordano quelli che sono i kimono, oppure il trucco riprende sempre quello del teatro kabuki e del teatro no, quindi questo volto bianco, gli occhi molto truccati, la gestualità, anche rifacendosi a quella che invece è la commedia dell'arte, quindi proprio creare dei personaggi che sì, utilizzano la voce, perché per stare sul palcoscenico e cantare devi necessariamente utilizzare la voce, ma anche sapere come muoverti, come direbbe Kemp, affascinare, incantare il pubblico. E questo Bowie l'ha preso molto bene, perché appunto i suoi spettacoli erano messe in scena. Non era un concerto e basta, era un concerto che prendeva dalla musica al corpo, qualunque cosa.
In Pierrot in Turquoise tu mi parlavi, quando ci siamo sentite, del turchese, che sì, è un riferimento, sì, chiaro al buddismo, a cui anche,
sì,
anche
sì, lo esplicita Kemp. Sì, 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 dice Kemp che ha salvato David Bowie dal rasarsi la testa, ovvero dal diventare un monaco buddista, che pare fosse tra le aspirazioni di Bowie. Invece, insomma, l'incontro con Kemp gli ha aperto altri mondi. E il turchese, però, guarda caso, che è un colore che spiega lo stesso Kemp, fa riferimento all'amore senza fine, no? All'amore duraturo per sempre, e si ritrova nel Pierrot in Turquoise, infatti, ma lo stesso Kemp non ne ha mai fatto mistero, era terribilmente innamorato di David Bowie, è stato uno dei primi che ha subito il famoso fascino di David Bowie.
Sì. Quindi, ricapitolando, fondamentali nella sua vita sono stati l'amore per il jazz, per la fantascienza, per il rock and blues, per il buddismo e per il teatro, in particolare per la mimica. Lui è partito facendo musica, l'incontro con Kemp gli ha cambiato la vita, ha partecipato a Pierrot in Turquoise, al film di Roeg, e poi a The Elephant Man, ha preso la prima opera di Brecht, l'ha rimessa in scena, e poi è arrivato finalmente, poco prima di morire, Lazarus,
esatto,
che racchiude un po' tutta la sua vita.
Beh, sì, tanto per cominciare, la scelta delle canzoni, dei brani che sono stati inseriti all'interno di questo spettacolo teatrale. Io sono riuscita a intervistare anche Enda Walsh, che è il drammaturgo che ha scritto insieme a Bowie la drammaturgia di Lazarus, e una delle prime domande che gli ho fatto è stata proprio a proposito della scelta dei brani, cioè come scegliere le canzoni da inserire in uno che comunque si aveva il sentore potesse essere una delle ultime opere di David Bowie, in che modo sceglierle e perché scegliere quelle. Quindi, insomma, anche Enda Walsh mi ha raccontato come è avvenuta questa scelta, come si sono confrontati su che cosa scegliere e come sceglierlo, perché poi, insomma, chi si occupa di teatro sa bene che riuscire poi a raccordare tutti i vari pezzi che compongono un'opera teatrale non è così facile, è un equilibrio che deve risultare poi perfetto. Quindi, insomma, è stato interessante cercare di capire un po' il dietro le quinte anche con Enda Walsh. E, secondo me uno dei, degli elementi più interessanti è proprio che Bowie sceglie di concludere la sua carriera con uno spettacolo teatrale, non con un concerto, che è sempre stato un suo grande desiderio. Lui aveva in mente di mettere in scena anche 1984, un musical che si sarebbe ispirato all'opera di Orwell, quindi insomma se lo portava dietro da tanto tempo questo desiderio, e sceglie di concludere proprio con una messa in scena, sì, che parla oltretutto di temi molto attuali, come dicevamo all'inizio, l'alienazione, l'essere un reietto della società. Questo me lo chiedevi prima a proposito di The Elephant Man. Sì. Il protagonista di The Elephant Man è un outsider anche lui, è un reietto, una persona messa ai margini.
Sì,
quindi insomma ci sono tante cose che ricorrono nel tempo e che sono estremamente attuali.
Assolutamente sì. Ha tentato in qualche modo di trasporre la realtà sul palco, a volte rendendola molto ridicola e amara, altre volte mostrandone il volto più efferato, violento, e lo ha fatto sempre con grandissimo stile, quello bisogna riconoscerlo.
Direi proprio di sì. E anche con grande ironia.
Con grandissima ironia. Infatti un po' bisognerebbe avere l'ironia di Bowie nella vita, secondo me, per affrontarla, trovarla, perché comunque le possibilità che abbiamo sono infinite. E provarle a realizzare è anche molto divertente. È chiaro che ovviamente ognuno con le sue attitudini e con i suoi talenti.
Purtroppo non siamo tutti David Bowie.
Purtroppo, per fortuna, perché non riusciremo ad apprezzarlo abbastanza se fossimo tutti David Bowie.
Senti, è vero.
È stato un piacere parlare con te. Suggerisco ai nostri ascoltatori di comprare il tuo libro, Lazarus, il senso di Bowie per la musica, per il teatro, ci ritroveremo al tuo prossimo libro.
Speriamo presto.
Noi adesso ci ascoltiamo Lazarus, visto, per concludere l'intervista con te, nell'attesa di Antonio Coletta. Grazie mille Silvia, a presto.
Grazie a te, ciao.
Grazie, ciao.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York,
Questa era Lazarus di David Bowie, contenuta in Black Star, l'ultimo lavoro di Bowie. Oggi non ci sto con la testa. Allora, adesso... Ciao Antonio, come stai?
Ciao Giovanna, tutto bene, tu come stai?
Bene. Ho appena detto che non ci sto molto con la testa oggi, non lo so, sarà il caldo... Mi sento
è il primo caldo di stagione.
Perdo il filo, capito? Non seguo bene. Allora, eccoci con Antonio Coletta, scrittore di Mia madre astronauta, edito da Ultra Edizioni. Sono molto contenta di averti qui.
Grazie, ti ringrazio per l'invitato.
Che cos'è Mia madre astronauta? È una raccolta di racconti, giusto?
Sì, Mia madre astronauta è una raccolta di racconti, sono... circa 40 racconti, adesso non ricordo bene il numero esatto veramente, scritti tra il 2013 e il 2018. È una selezione di alcuni dei racconti che ho scritto, sono racconti, alcuni molto brevi, altri, diciamo, i più lunghi sono lunghi 5-6 pagine, in tutto sono 100 pagine, è un volumetto molto molto agile. E, sono racconti surreali, sono quasi tutte storie surreali, sono storie che nascono da spunti della realtà, da fatti di cronaca, anche da giochi di parole, ecco, ho preso spunto da quello che succedeva e da quello che mi passava per la testa per raccontare la realtà in maniera un po' distorta.
Fantastico, sì, ho riso molto per alcuni giochi di parole. Adesso mi viene in mente uno dei racconti in cui tu parli di queste relazioni con i fantasmi che vivono dentro dei mobili. Posso spoilerare questo? Non so.
Sì, come no, vai.
Possiamo spoilerare un po'.
Sì, certo.
La ditta Tavolini, non mi ricordo adesso bene il nome, vanno a cena insieme le coppie che praticano sesso con esseri viventi. E lo slogan della ditta era...
Mettiamo l'anima in tutto quel che facciamo.
Tant'è che... Oppure me ne viene in mente anche un altro molto divertente di quella della figura che poi, perché adesso ci racconti anche che ci sono delle immagini all'interno del tuo, sì. Del tuo libro, un selfie della Madonna, l'immagine della statuetta della Madonna che si fa il selfie, un selfie della Madonna, anche questo grande gioco di parole, non trovi?
Sì, quello è... Quello è anche c'è un inserto all'interno del libro, c'è un inserto di decoupage a sfondo religioso, è una cosa che abbiamo inserito in mezzo. Il libro è anche illustrato, sono tutte illustrazioni fatte da me, ho cercato di... Ecco, anche quelli sono giochi di associazione di idee, giochi di associazione di immagini.
Sì, molto.
Principalmente... è quello che cerco di portare avanti in tutto quanto il lavoro, no? Quindi associare campi diversi, settori diversi, parole provenienti da settori diversi, associarle tra loro e creare qualcosa di nuovo.
Sì. C'è un filo conduttore all'interno del libro oppure sono dei racconti... È un'antologia di racconti che non ha seguito criteri sistemici, organici?
No, non c'è un filo conduttore vero e proprio, tranne quello, credo, quello dello stile, nel senso che comunque i racconti hanno tutti più o meno lo stesso stile e li ho scelti apposta. Poi provengono, ecco, fanno riferimento ad argomenti molto diversi tra loro. Forse il filo conduttore potrebbe essere quello delle ossessioni, nel senso che comunque ci sono delle ossessioni che ritornano all'interno del libro. C'è l'ossessione per ad esempio questo libro è stato scritto nel periodo in cui c'erano molti attentati terroristici in giro per l'Europa, quindi ci sono tanti riferimenti anche al terrorismo. Forse se l'avessi scritto adesso ci sarebbero riferimenti al coronavirus, ci sono riferimenti all'ossessione, appunto, prima dicevamo del sesso, l'ossessione delle convenzioni sociali, quindi della famiglia come anche come convenzione, no?
Sì. Un po', diciamo, che un po' prendi per il culo i limiti culturali della società contemporanea, cioè, lo possiamo dire in questo modo.
Sì, no, certo.
E lo fai anche in un modo molto interessante, perché è un libro davvero ben scritto, secondo me.
Ti ringrazio. Cerco di prendere un po' in giro, di prenderci un po' meno sul serio. Prendo un po' in giro le convenzioni.
Forse in questo momento dovremmo prenderci un po' tutti più sul serio, paradossalmente.
Sì, forse accadono alcune cose che potrebbero essere presenti benissimo in un racconto.
Ecco, direi che forse bisogna prendere con leggerezza, bisogna prendersi un po' in giro per quello che accade, però effettivamente la realtà sta superando di gran lunga,
certo,
la fantasia.
Dipende sempre dal ruolo che uno ha, nel senso che io scrivo racconti, e quindi scrivo racconti anche per... sono racconti surreali, ma anche un po' umoristici, ecco.
Guarda, a me...
Un umorismo nero più che...
Sì.
Non tanto...
Sì. Che suscita molta ilarità poi al lettore, ma a me ricorda molto quello che scrivi un po', ci sono vari riferimenti a cose che ho letto, che ho visto. Oggi pensando al tuo libro, a Buñuel, no?
Sì.
a come racconta la società Buñuel nei suoi film, al fantasma della libertà, loro tutti a cena seduti sulle tazze dei water a discutere di come la cacca negli oceani potrà distruggere il mondo.
Sì, in realtà non sei la prima persona che me lo dice, me l'avevano già fatto notare questa cosa di Buñuel. Sì, non so se è un'ispirazione. In verità io quando scrivo non penso a nessun modello in particolare, però penso che ci sono tantissime influenze, perché comunque così, insomma, per passione leggo moltissimo, ho visto parecchi film, adesso ultimamente un po' di meno, però vedo parecchi film, ascolto parecchia musica, quindi riferimenti culturali ce ne sono a bizzeffe all'interno del libro.
Siamo quello che mangiamo.
Forse anche non volenti.
Quindi
tutto deriva da quello che conosciamo, no?
Chiaro.
Non si può raccontare altro.
Beh, le tematiche che ce le hai già suggerite tu, di cui tratta il libro, sono fondamentalmente le relazioni umane nell'intimità delle nostre vite, nelle nostre case, ma anche rispetto alle microsocietà che sono i condomini piuttosto che i paesini o altri luoghi. E c'è molta anche, tu prima ricordavi, hai scritto il libro nel periodo in cui gli attentati erano all'ordine del giorno, c'è anche molto, vabbè, poi anche la tematica sessuale che è ricorrente, come la nostra società vive il sesso, le barriere culturali, cosa poi portano gli effetti delle barriere culturali, ma anche paradossalmente cosa si crea parallelamente a queste barriere culturali, perché c'è anche un po' una presa in giro della società bigotta che alla fine mantiene un tenore borghese, tra virgolette borghese ovviamente è anacronistico.
No, non è tanto anacronistico, in realtà racconto quello che conosco meglio, cioè, nel senso, comunque io vengo da una cittadina di provincia, ho vissuto per tanti anni a Roma, però vivo attualmente in una cittadina di provincia che è Alatri, in provincia di Frosinone, e vengo da una famiglia borghese, effettivamente vengo da una famiglia borghese di sinistra, ma una famiglia borghese, quindi è quello che alla fine conosco e che racconto meglio. Non racconto la mia famiglia, non racconto il mio paese, però racconto questa società che comunque sono pieno di questa società, è la cosa che conosco meglio.
Chiaro.
E quindi mi sembra più facile parlarne, no? Poi tante cose naturalmente sono, tanti racconti sono ambientati in un paese di provincia inventato che si chiama Vivacchio nell'Emilia, sì, nel quale succedono tante cose strambe, ma tante storie anche sono ambientate per esempio negli Stati Uniti, sono storie prettamente italiane ma sono ambientate in America, perché l'America alla fine culturalmente è quello che almeno io conosco meglio. Forse addirittura alcune cose dell'America le conosco meglio di alcune realtà locali italiane, nel senso che tra cinema, letteratura, musica, gli Stati Uniti e anche l'Inghilterra, diciamo, sono i paesi a cui faccio maggiormente riferimento, forse Stati addirittura Uniti, più che all'Italia.
Gli Stati Uniti, che poi sono, penso, la più grande confederazione di stati contraddittoria. Tu ne fai anche un grande uso con la tua scrittura di queste contraddizioni, paradossalmente, perché comunque la spettacolarizzazione, no, del dolore, loro ce l'hanno molto nella loro cultura pop, lo spettacolarizzare gli eventi di cronaca, no,
però è una cosa che c'è anche da noi adesso,
purtroppo sì, ma io stai parlando con un'anti-americana, io sono
nonostante
sia innamorata della loro,
favorevole a quella società, sono innamorato della loro cultura, ma non sono favorevole a quel tipo di società.
Io non sono innamorata di tutta la loro cultura, diciamo, sono innamorata della produzione artistica di quella società.
Sì, la produzione
c'è tanto, perché per esempio tu prendi un po' spunto dei fatti di cronaca e li enfatizzi, li esasperi in qualche modo nei tuoi racconti. Vuoi ricordarcene qualcuno che ti viene in mente adesso?
Sì, per esempio, ecco, ritornando al terrorismo, per esempio c'è l'ultimo racconto che si chiama Io amo lei, che è un racconto, per esempio, che ho preso spunto da un trafiletto, una cosa che avevo letto che mi aveva colpito molto. Il giorno che ci fu l'attentato a Charlie Hebdo a Parigi, i terroristi, il comando, diciamo, abbastanza improvvisato, che fece l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, la mattina aveva sbagliato appartamento, quindi erano andati a bussare ad un'altra porta e c'era una famiglia che faceva colazione, e si è trovata davanti questo comando di terroristi. E allora questa cosa mi aveva colpito parecchio, anche perché io all'epoca, me lo chiedo tutt'oggi, cioè non riesco a capire il motivo per cui per una religione delle persone possano uccidere delle altre o possano farsi saltare in aria, no? Ho pensato che alla fine deriva tutto dalla disperazione, quindi quando c'è disperazione soprattutto di solito ci sono proprio difficoltà a sopravvivere, oppure la maggior parte delle volte c'è mancanza d'amore, quindi c'è insoddisfazione,
chiaro,
perché manca
assolutamente
quello.
Io purtroppo ormai ho ridotto, sono del parere che more is less, ho ridotto i miei ragionamenti all'osso, pensando che purtroppo viviamo in un mondo dove i poveracci se la prendono coi poveracci. Chi ha il potere è più poveraccio dei poveracci, quindi si riduce tutto all'essere poveracci, capito? È un mondo ridicolo tanto quanto il tuo libro, quindi vale la pena di leggerlo proprio anche per questo, perché fa emergere le contraddizioni del nostro tempo, che sono enormi, e purtroppo stiamo assistendo a una deriva culturale e sociale che è inarginabile, perché se poi pensi alle soluzioni che ci propongono ti rendi conto che ti senti veramente dentro a un racconto di cui non riesci a far parte neanche, perché non sai cosa puoi fare effettivamente per poter ritornare sui binari.
Esatto, c'è un po' un senso di impotenza, no?
Assolutamente.
Noi facciamo molto affidamento, cioè dovremmo fare più affidamento su noi stessi, però alla fine siamo anche trascinati dalle scelte degli altri e dal caso.
Facciamo parte
di
una
guida vera e propria.
Facciamo parte di una collettività ed è inevitabile. Questo tu lo racconti molto bene, comunque, te racconti. E lo fai anche in modo, direi, subdolo, col tuo libro. Senti, hai scritto anche, prima di Mia madre astronauta, un altro libro. Ce lo vuoi accennare velocemente?
Io ho scritto un altro libro per Arcana. Ho visto prima c'era un'altra giornalista di Arcana. Ho scritto un libro per Arcana che è Calcutta Madre in Disparte. È un libro che parla del cantautore Calcutta, perché questo è stato un lavoro che mi è stato assegnato ad Arcana perché c'era una storia che loro interessava e che penso sia abbastanza, insomma, divertente, una piccola gag, nel senso che ho fatto con un mio amico, abbiamo fatto l'ufficio stampa di Calcutta prima che diventasse famoso, e poi appena abbiamo smesso lui in pochi mesi è diventato una star. E quindi mi hanno chiesto di raccontare questa storia, ho scritto questo libro raccontando sia la storia di Calcutta. In realtà c'è molto di me pure lì dentro, nel senso che è un libro molto, molto più intimo di Mia madre astronauta. Si parla tanto di Calcutta, ma si parla anche, insomma, del diventare, quasi del diventare grandi, ecco. Quello era un libro sul diventare grandi, e Mia madre astronauta invece è un libro sul come affrontare la realtà restando un po' bambini.
Calcutta agli antipodi di Bowie a livello di performance,
sì, naturalmente.
Lo possiamo dire.
Naturalmente, sono due cose completamente diverse.
Non è un amante delle performance, no, che chiaro che è inarrivabile David Bowie, ma a prescindere, proprio stiamo parlando di due personaggi agli antipodi, assolutamente. E invece mi raccontasti la volta scorsa, quando ci sentimmo, di un racconto che hai scritto. Adesso non ricordo bene, però mi emozionò questa cosa. Per ridare, era il racconto di un bambino che avevi letto all'interno di un libro che ti piacque.
Ah,
perché,
sì.
Ce lo ricordi,
sì,
brevemente?
Sì, è vero, me lo ricordo. C'è un racconto che si chiama Favola di Rocamadour. Nel quale riprendo un bambino che compare in un altro romanzo, in un romanzo di Cortázar, che è Rayuela, credo si pronunci così, in realtà non lo so come si pronuncia esattamente, nel quale c'è questo bambino che muore mentre la madre e altri suoi amici stanno parlando, e in questo senso c'è questo bambino che è morto, e tutti quanti lo sanno meno che la madre, e tutti quanti cercano di rimandare il momento di andare via da quella casa per cercare di rinviare il dolore della madre, quindi cercare di rimandare il più possibile quell'esplosione di dolore.
Chiaro.
Siccome quell'episodio mi aveva colpito parecchio, mi era piaciuto parecchio, ho pensato di ridare vita a questo bambino, Rocamadour, un piccolo omaggio. Io ho ridato vita anche in realtà nel racconto è un personaggio non vivente, ma è un personaggio di un libro che decide di uscire fuori da un libro, e certo, forse avrei potuto dargli un finale migliore al racconto, però il bambino poi, insomma, non fa una fine bellissima, ecco. C'è sempre un umorismo nero di fondo.
Chiaro, chiaro. Senti, allora, la nostra chiacchierata sta per terminare, perché poi io proseguirò la mia con Alessio Ramaccioni e Block Notes, e oggi parleremo anche di un argomento molto delicato, visto i recenti fatti della giunta Tesei riguardo le loro posizioni sull'aborto. Posso chiederti se ti va di scegliere il pezzo di chiusura di oggi, così ci lasciamo in questo modo? Che dici?
Possiamo andare sempre su David Bowie?
Magari, no? Sì, volentieri, mi piace, dimmi.
Possiamo mettere Absolute Beginner.
Ok, senti, ma invece dici un po' del tuo blog, dove possiamo trovarti, se stai preparando qualcosa.
Ah sì, potete trovarmi su www.antoniocoletta.com.
Ok.
I miei libri potete comprarli più o meno in tutte le librerie, potete ordinarli facilmente perché sono molto distribuiti se non li trovate direttamente in libreria. E niente, se avete voglia di leggerli.
Ottimo, leggete i libri di Antonio Coletta, in particolare Mia madre astronauta, scusami. No, non posso suggerire un libro che non ho letto, per cui Mia madre astronauta, di Ultra, edito da Ultra Edizioni. Grazie Antonio per averci fatto compagnia e noi ci risentiamo martedì prossimo con una radio di libri dalle 15 alle 16, a tra poco con Alessio Ramaccioni, Block Notes. Grazie per avermi ascoltata, ciao a tutti.